Avrete visto che il desiderio era quello di avere un filone di informazioni, soprattutto storiche. Abbiamo detto che abbiamo fatto queste conferenze per ricordare i 500 anni della Riforma protestante, quindi sicuramente la prima idea è: ma perché c'era bisogno della Riforma protestante? E quindi, oltre che parlare della Riforma di per sé, abbiamo visto all'inizio di come la Chiesa cristiana, già nei primi secoli, aveva iniziato a deviare da quello che era il messaggio del Vangelo diffuso dagli apostoli, forse anche in alcuni casi per delle buone intenzioni, ma strada facendo, già alla fine del V secolo, la Chiesa cristiana, come si conosce nelle scritture, attraverso il libro degli Atti degli Apostoli, attraverso le lettere di Paolo, di Pietro, di Giovanni, non era più quella. Non era più quella. La Chiesa si era trasformata piuttosto nella Chiesa di Stato. E il potere spirituale era diventato un tutt'uno con il potere temporale, il potere politico. Quindi questa sera riguardiamo insieme rapidamente le prime due serate. La prima, vi ricordate, si chiamava la Chiesa dei Padri, perché abbiamo visto attraverso i principali protagonisti delle chiese più importanti di quel periodo, attraverso i secoli, come la teologia piano piano è cambiata rispetto alla dottrina apostolica. Abbiamo visto che molti teologi cristiani hanno introdotto nuove idee non fondate sulla Bibbia, a volte col desiderio di rafforzare la Chiesa o di proteggere la Chiesa, di proteggere ad esempio l'unità della Chiesa, ma in realtà quello che è successo è che l'hanno sempre di più indebolita gradualmente. Sicuramente vi ricordate alcuni di questi personaggi, per chi c'è stato. Ignazio ha proposto l'idea che ci fosse un vescovo superiore al collegio degli anziani o presbiteri insieme a quello dei diaconi. Nelle scritture vediamo come la Chiesa dovrebbe essere governata da un collegio di presbiteri, è una parola che non usiamo più, poi è stata trasformata nella parola preti, ma questa parola significava anziani ed è una parola equivalente come qualifica e ruolo a quella del vescovo o del pastore, è sempre la stessa figura. Questo collegio di anziani era quello incaricato da Dio di guidare la Chiesa locale e di proteggere anche l'insegnamento della fede apostolica. Cosa è successo? Che quasi da subito nella Chiesa di Corinto erano stati cacciati via gli anziani. Allora Ignazio ha pensato: se ci fosse una figura unica di riferimento, questo non sarebbe possibile, o non sarebbe difficile che avvenisse così facilmente. Allora ha pensato: è meglio che fra i presbiteri ci sia un vescovo unico, cioè uno dei presbiteri deve essere prevalente rispetto agli altri. Altro problema è stato che Giustino Martire ha introdotto l'approccio interpretativo della filosofia greca per capire le scritture, quindi un po' come diceva lo gnosticismo, cercare significati nascosti dietro al significato letterale del testo. E pensare che una conoscenza così mistica potesse dare la salvezza dell'anima, qualcosa che non era scritturale. Origene ha usato in modo particolare l'allegoria, quindi il significato di simboli per interpretare in modo particolare l'Antico Testamento, ogni volta che c'era un passo un po' cruento, ogni volta in cui si parlava del popolo di Israele in un modo particolare. Si usava l'allegoria per interpretare questi eventi, cioè si diceva: il testo non è importante, sicuramente questo testo sta dicendo qualcos'altro. Questo, pensate, ha portato nel tempo a replicare tutto il sistema di sacrifici degli ebrei nell'Antico Testamento all'interno della Chiesa Cattolica Romana, che se oggi c'è l'altare e si rinnova il sacrificio di Gesù su quell'altare con l'Eucaristia, è perché si reinterpreta con l'allegoria il sacrificio che veniva fatto nel Tempio e attraverso quel sistema sacrificale e quel sistema di casta e di sacerdoti si è pensato con il metodo dell'allegoria che anche la Chiesa lo doveva fare. Questo è un esempio sbagliato di come si usa l'allegoria per interpretare le scritture. Cipriano ha iniziato a introdurre l'idea dell'acqua del battesimo, non solo come testimonianza di un'avvenuta conversione a Gesù, ma anche come uno strumento di purificazione dal peccato e quindi di perdono. Ricordiamo che finora comunque si battezzavano le persone adulte, per i primi secoli non c'è mai stata l'idea del peccato originale del battesimo dei neonati. Ambrogio ha iniziato a introdurre, usando un significato letterale del testo, estremamente letterale del testo, il discorso della mutazione del pane e del vino nell'ultima cena, nel corpo e nel sangue di Cristo. E poi Agostino ha avuto grandi meriti, anche quello di reinterpretare in maniera corretta la lettera di Paolo ai Romani, dicendo che la salvezza è solo per grazia, però anche aggiungendo che la salvezza era solo all'interno della Chiesa Cattolica, che di lì a poco sarebbe diventata la Chiesa Cattolica Romana, e solo attraverso gli strumenti di grazia che la Chiesa Cattolica Romana poteva dare, come ad esempio il battesimo. E infine Leone Magno, abbiamo visto, vescovo di Roma, lui disse che anche se indegnamente poteva però considerarsi il successore di Pietro, e quindi tutti gli insegnamenti che lui dava avevano la stessa autorità dell'Apostolo Pietro. Ovviamente queste sono state tutte piccole o grandi modifiche all'interno della Chiesa cristiana che hanno portato sempre di più all'affermazione del papato. Al tempo di Leone Magno la parola papa già si usava, ma non era il papa come lo pensiamo noi oggi, era un'altra parola per indicare padre, patriarca. Il potere realmente politico avverrà soltanto dopo il 600 dopo Cristo. Le conclusioni a cui siamo giunti l'altra volta, è che il problema reale è stato quando il pensiero cristiano si è mescolato con la filosofia greca, con la cultura orientale, perdendo la purezza e la potenza del Vangelo. Questo messaggio che Gesù Cristo era morto sulla croce per pagare i peccati degli uomini ed era risorto per poterli giustificare, e che questa giustificazione si riceveva come un dono immeritato attraverso solo la fede, questa purezza del Vangelo si è piano piano modificata attraverso altre teorie e altre pratiche. Il potere temporale che è entrato nella Chiesa, vi ricordate dopo il 312 d.C., con la conversione di Costantino, la Chiesa ufficiale dell'Impero Romano è diventata la religione cristiana. La Chiesa cristiana è diventata la Chiesa di Stato. Il potere temporale, sempre di più, è diventato qualcosa che era prerogativa non solo dell'imperatore, ma anche del vescovo. In realtà questo potere temporale ha logorato la Chiesa dall'interno, che è scesa a compromessi etici e dottrinali. E la storia poi ci insegna in che modo questi compromessi etici e dottrinali hanno preso piede. Sicuramente il grande scisma che c'è stato nel 1050 fra la Chiesa Cattolica Romana d'Occidente e la Chiesa Ortodossa d'Oriente ci dimostra che tutti questi tentativi di tenere la Chiesa unita in realtà non hanno portato a nulla. Nessuno mai è stato d'accordo, e anzi più c'era potere più c'era disaccordo. Un'unica eccezione, se vogliamo, un'unica roccaforte del Vangelo, un'unica scuola dove ancora si interpretavano le scritture in un modo letteralista e si credeva al Vangelo così come era stato predicato dagli apostoli, senza allegorie o senza sacramenti, per molti anni è rimasta la scuola di Antiochia. Ricordate che la chiesa di Antiochia era la chiesa che aveva mandato l'apostolo Paolo come missionario, e lo leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 11, versetti 25 e 29. Questo quindi è un po' il panorama della Chiesa dei Padri dal 100 al 500. È chiaro che poi nel corso dei secoli sempre di più l'istituzione della Chiesa Cattolica Romana ha preso piede, sempre di più l'uomo ha introdotto una tradizione a fianco alla scrittura, tradizione fatta di sacramenti, cioè di azioni, di strumenti che necessariamente la Chiesa doveva compiere affinché gli uomini potessero ricevere grazia da parte di Dio. Questi sacramenti sono strumenti di grazia. Perché? Perché nella Chiesa cristiana ormai si era introdotta l'idea che non bastava la fede. Quella fede così proclamata dall'Apostolo Paolo, quella fede così proclamata dallo stesso Signore Gesù, che dà la vita eterna a chiunque crede, non era più sufficiente, secondo l'idea di questi teologi. E quindi servivano delle opere, servivano dei sacramenti per poter avere pace con Dio. Ovviamente tutto questo portò nel corso dei secoli alla Riforma, cioè a un momento in cui degli uomini all'interno della Chiesa Cattolica Romana hanno detto no, dobbiamo ritornare all'antico, dobbiamo ritornare alle fonti, dobbiamo ritornare alla verità proclamata dagli Apostoli, quello che dicono le scritture. Tutto ciò che non è conforme a quello che dicono le scritture non lo dobbiamo considerare come argomento di fede. È nata quindi la riforma. E vediamo insieme brevemente che la riforma ha preso corpo nel 1500, influenzando la Chiesa in particolare di alcuni regni dell'Europa del Nord. Vi ricordate i cinque sola? No, le cinque sola? Sicuramente il primo è sola scrittura, quindi se io devo avere fede in Dio, questa fede non può essere nient'altro che nella scrittura che Dio ha rivelato agli uomini. Quindi la mia fede si deve basare sul contenuto della Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Sola grazia vuol dire che sulla base di quello che la scrittura mi dice, io so che è per sola grazia, per il solo dono che Dio fa all'uomo peccatore, che non lo può meritare, che si può ricevere il perdono dei peccati. Come? Attraverso la sola fede. E perché? Perché solo Cristo è colui che ha già pagato per tutti i peccati. Non ci sono altri mediatori che hanno pagato per i nostri peccati. E non c'è nessun altro, Dio e uomo, che può fare da mediatore fra Dio e gli uomini. Quindi solo Cristo. E quest'opera Dio la compie perché solo a Lui si è riconosciuta la gloria, soli Deo gloria. Dio non condivide la sua gloria e la salvezza che ha compiuto con nessun altro santo, nemmeno Maria, che è la madre naturale di Gesù, che è venerata, rispettata come donna di fede, ma che non è adorata. Questa è anche l'idea della riforma, non può essere adorata come ha adorato Dio. Prima del 1500 abbiamo visto che c'erano almeno tre predecessori della riforma. Valdès, i Valdesi, che sono partiti da Lione in Francia, Wycliffe in Inghilterra e Hus in Boemia. Boemia è quella parte della Repubblica Ceca, la regione a sinistra. Ancora non hanno proclamato queste tre persone i punti fondamentali della riforma, i cinque sola, però la loro idea era questa: dobbiamo tornare a leggere la scrittura. Fino a quel momento l'unica versione autorizzata della Bibbia era la traduzione in latino di Girolamo, la Vulgata. Il latino non era conosciuto dal popolo, quindi rimaneva esclusiva del clero. Il loro ardire è stato quello di tradurre parti della Bibbia, Valdo in francese, o tutta la Bibbia, Wycliffe, traduzione però dalla Vulgata, in inglese, e di diffonderlo nelle loro regioni, come Hus, che si è definito un discepolo di Wycliffe. E per questo sono stati messi al bando, e sono stati considerati eretici. Chiaramente però loro erano i predecessori della Riforma, perché hanno portato queste idee all'interno della cristianità: dobbiamo ritornare a leggere i testi sacri. Ovviamente i personaggi principali, ve li ricordate, sono stati Martin Lutero, Ulrich Zwingli in Svizzera, Giovanni Calvino, suo successore sempre in Svizzera, che furono dei riformatori che introdussero con i loro insegnamenti i cinque punti fondamentali che abbiamo visto prima, e li abbiamo definiti riformatori classici, perché loro intendevano riformare dall'interno la Chiesa Cattolica Romana, e intendevano sempre avere l'autorità del governatore di turno o del principe di turno. D'altronde, se hanno potuto fare qualcosa è perché sono sempre stati protetti da principi o governatori. Però dentro la loro testa, nonostante hanno rimesso in discussione i sacramenti, vi ricordate i sacramenti della Chiesa Cattolica Romana? Ne avevano conservati solo due, l'Eucaristia, diciamo la Cena del Signore, e il Battesimo dei Neonati. Nonostante questo, loro continuavano a sostenere l'idea che la Chiesa doveva essere la Chiesa di Stato. Altri riformatori un po' più radicali furono gli Anabattisti, che furono anche contrastati dagli stessi Calvinisti, nonostante erano fratelli. Rigettarono l'idea della Chiesa di Stato. Per loro la Chiesa doveva avere soltanto il compito di diffondere il Vangelo, quindi un potere spirituale, non doveva avere nulla a che fare con il potere temporale. E rigettarono anche quegli ultimi due sacramenti che erano rimasti. Giustamente dicevano: non ci sono azioni che l'uomo può fare per meritare la grazia di Dio, e non c'è azione che l'uomo può fare per dispensare la grazia di Dio. La grazia di Dio è data da Dio stesso direttamente all'uomo che crede. E poi abbiamo visto anche attraverso altri riformatori, Wesley, Knox, Whitefield, che in realtà già prima del 1800, fra l'Europa e l'America, c'era stato bisogno di nuovi risvegli spirituali, quasi che il vento della riforma del 1500 aveva poi portato una chiesa riformata, una chiesa separata dalla Chiesa Cattolica Romana, ma nella quale già erano entrati compromessi dottrinali e corruzione. C'era stato bisogno di nuovo di un risveglio spirituale. Perché chiudiamo con questo punto? Perché è dal 1800 in poi, attraverso questi risvegli spirituali, che in qualche modo il movimento evangelico arriverà in Italia. E prima? E prima lo vediamo stasera insieme. Quindi stasera insieme vediamo qualcosa che è successo durante la riforma del 1500 e qualcosa che succederà dopo, a partire dal 1800. La riforma in Italia. Diciamo che mentre nell'Europa del Nord la riforma è stata abbracciata, anche perché permessa dai governatori locali, come uno spirito di rinnovamento, in Italia più che di riforma si deve parlare all'inizio di controriforma. Perché in Italia si è desiderato invece conservare piuttosto che rinnovare. In Italia la Chiesa Cattolica Romana ha preferito conservare piuttosto che rinnovare. Abbiamo molti documenti che in effetti testimoniano un fiorire di reazioni in opposizione alla Chiesa Cattolica Romana, un fiorire di reazioni da parte della Chiesa Cattolica Romana. Perché? Perché in Italia era sostenuta da due governi in particolare. Ricordiamoci che l'Italia fino al 1861 non è stata un regno di italiani, è stata diversi regni di invasori e colonizzatori. Noi che ci chiamiamo colonizzatori in realtà siamo sempre stati colonizzati. Fino a quel periodo c'era il Regno di Spagna e il Regno di Francia, due regni fortemente cattolici che quindi appoggiavano la Chiesa Cattolica Romana per opporsi a questo movimento di riforma. Ai primi accenni della riforma in Italia seguì quindi una forte reazione volta a soffocarne lo spirito innovatore che conosciamo come controriforma. E qui voglio elencarvi alcuni punti che hanno contribuito alla controriforma. Non c'è stato soltanto, l'Inquisizione. Ci sono stati diversi punti che hanno contribuito alla controriforma e quindi a soffocare questo spirito di riforma in Italia. Allora, il primo punto sicuramente è stata la grande reazione della Chiesa Cattolica Romana e del Papa. Il Papa che in quel periodo ha indetto il Concilio di Trento per iniziare ad affrontare questo movimento eretico dal punto di vista della Chiesa Cattolica Romana della riforma fu Papa Paolo III. Vi ricordate che già succedeva con i padri della Chiesa quando il Vescovo era diventato preeminente rispetto agli anziani? Il Vescovo andava a rappresentare la Chiesa locale in concili e quindi c'era stato già il Concilio di Nicea, il Concilio di Costantinopoli, dove il rappresentante della Chiesa, il Vescovo, prendeva decisioni insieme agli altri vescovi per tutta la Chiesa cattolica, che vuol dire universale. Quindi ormai era una consuetudine che quando c'era da combattere un'eresia, dal punto di vista in questo caso della dottrina della Chiesa Cattolica Romana, si doveva indire un concilio e se ne doveva parlare. C'è questo problema, che cosa facciamo? Questo concilio si è riunito per tre volte, tra il 1545 e il 1563, nell'arco di 20 anni. Infatti cambierà pure il Papa in questo periodo. Elaborò quella che si chiama la professione di fede tridentina. Il 70% dei vescovi che hanno partecipato a questo concilio da dove veniva? Dall'Italia. In tale concilio furono ratificati quei dogmi di fede che già erano esistenti. Ad esempio l'esistenza del purgatorio, che così aspramente stava combattendo Lutero. La necessità delle indulgenze, le reliquie e le immagini come fonte di fede. Aprite la scrittura e guardate se trovate da qualsiasi parte del Nuovo Testamento un invito ad avere un'immagine, una statua per avere maggiore fede, come fonte di fede. Troverete esattamente il contrario. L'autorità del solo clero cattolico per interpretare le scritture. I sette sacramenti furono confermati come oggi noi li conosciamo. Quindi il battesimo dei neonati per togliere il peccato originale, l'eucarestia, la cresima, la penitenza, il matrimonio, l'ordine, per ordine dove si ordinava il prete, il monaco, nei vari ordini poi del clero cattolico, l'unzione degli infermi. E la tradizione cattolica a fianco alle scritture. E sapete, dite vabbè, ma che c'entra con noi oggi? Per 400 anni questo concilio ha influenzato il pensiero della Chiesa Cattolica Romana. È stato solo leggermente modificato con il Concilio Vaticano II del 1962. Quindi noi che siamo nati nel secolo scorso abbiamo questo patrimonio di pensiero cristiano, abbiamo questa influenza. Il secondo punto fu il Sant'Uffizio dell'Inquisizione. L'Inquisizione era un altro strumento usato dal papato per combattere il movimento della Riforma. Era presieduto da sei cardinali, i sei cardinali chiamati inquisitori, erano dei teologi che dovevano vagliare le idee di questi riformatori, scrivevano dei libri, quindi loro leggevano i libri e dovevano valutare se le loro idee erano in contrasto o no, con che cosa? Non con la scrittura, ma con la dottrina della Chiesa Cattolica Romana. Che non si appoggiava solo sulla scrittura, ma anche sulle tradizioni. Poi erano appoggiati da cinque teologi consultori, e poi una volta che avevano determinato il loro consiglio, avevano un esercito, in particolar modo i gesuiti, pronto, questo esercito, ad eseguire le loro condanne. Fu molto attivo in quel periodo, in quelle città italiane, che si aprirono un po' all'idea della Riforma, e le vedremo poi, città come Lucca, Modena, Napoli, Venezia, dove erano più forti i venti della Riforma. Lucca, Modena, Napoli e Venezia. Oltre a mettere sotto processo gli eretici, quindi convocarli, fare un processo, sentire cosa avevano da dire, e poi alla fine invitarli a contrattare le loro posizioni, a pentirsi, oppure a condannarli. Condannavano anche i loro libri, venivano messi a rogo loro e venivano bruciati i loro scritti. Un terzo punto, lo capite già da voi bene, la Riforma è stata contrastata fisicamente da un esercito, che era il braccio armato dell'Inquisizione. L'Inquisizione era l'ufficio teologico. E poi chi eseguiva gli ordini era l'esercito del Papa. In questo caso l'esercito era un ordine speciale che era stato proprio istituito dallo stesso Papa che ha istituito il Concilio, Papa Paolo III. L'ordine dei Gesuiti, fondato da Ignazio da Loyola nel 1534, ricevette da subito il compito di combattere le eresie, non soltanto dei protestanti, ma anche degli ebrei. E avvenne non solo in Italia, ma in modo forte anche in Spagna. Oltre a questo compito, ovviamente i gesuiti ne avevano anche altri, non erano solo il braccio armato dell'Inquisizione. Avevano quello di fare discepoli, quindi dovevano istruire i giovani credenti con un assiduo discepolato, avevano delle scuole di teologia e erano anche pronti a partire dove la Chiesa li mandasse come missionari per portare il Vangelo dove ancora non era stato portato, ad esempio. Oltre ai voti di povertà, di castità e di obbedienza, come vi ho detto, erano pronti a partire ovunque il Papa ordinasse loro di andare. In Italia il gesuita che più si oppose al movimento della Riforma in modo energico, lo sappiamo dai suoi scritti, fu Roberto Bellarmino, nipote del futuro Papa Marcello II, che scrisse la sua opera principale che si intitola Controversie riguardo alla fede cristiana con gli eretici di questo tempo. Era un erudita, un bravo teologo, nel senso che lui prese tutti i punti della Riforma e tutti gli scritti dei riformatori fin quel momento stampati, quindi quelli di Lutero, quelli di Calvino, e in questo libro iniziò a controbatterli punto per punto. Ovviamente, ripeto, non alla luce delle scritture, ma alla luce degli insegnamenti della Chiesa Cattolica Romana. Ancora un altro punto. Dobbiamo dire che in Italia, come vi dicevo prima, in qualche città, ci fu un'apertura anche verso l'idea della Riforma. Si formarono diversi gruppi. Anche l'influenza dei Valdesi del 1300 che arrivarono in Italia, si fermarono non solo nel Piemonte, ma poi scesero anche nell'Italia del Sud, a Napoli anche, e avevano portato a dei gruppi che avevano abbracciato la Riforma. Questi gruppi però erano gruppi a volte formati da piccoli e da poche persone, piccoli gruppi, poco collegati tra di loro, cioè ognuno viveva la sua realtà locale, pochi collegati anche con politici, governatori, governanti, principi che potessero proteggerli, non strutturati sotto un'unica organizzazione. Se pensate a Calvino a Ginevra, lui era un po' il governatore della città, aveva una struttura politica sotto di lui, purtroppo anche a volte per far rispettare le leggi che emanava contro questo gruppo o quest'altro gruppo, però aveva, come vi dicevo, appoggiato il discorso della Chiesa di Stato e questo gli è servito un po' come collante per le sue idee. In Italia invece non c'era questo tipo di collante. La loro distanza geografica non favorì una presa di coscienza a quella forza che viene dallo stare insieme. E così non avvenne quello che avvenne negli altri paesi, in Germania con i luterani, in Svizzera con i calvinisti, in Olanda con i mennoniti, in Inghilterra con gli anglicani. Questi gruppi non riuscirono ad opporsi alla reazione della Chiesa Cattolica spalleggiata dai regni di Francia e di Spagna. E poi vogliamo anche dire qualcosa come quinto punto che ha favorito la Controriforma in Italia. Che a livello culturale gli umanisti del nord, vi ricordate, avevano riscoperto, il più importante rappresentante era Erasmo da Rotterdam, i testi antichi delle Sacre Scritture. Cioè il loro riscoprire le fonti era legato a riscoprire le scritture, ciò che era spirituale. Cosa è successo invece in Italia, come nell'Europa del Sud? Che il desiderio fu quello di riscoprire i testi antichi dei classici latini e greci. Quindi le fonti non erano i testi sacri. A nessuno gli interessava di conoscere l'Antico Testamento e la storia degli ebrei. Piuttosto gli interessava conoscere la propria storia e le proprie origini. Quindi si riscoprirono autori come Seneca, come Aristotele, anche come Platone e altri della cultura greca. Le idee di Lutero sulla grazia, sulla croce di Cristo, non fecero presa sugli intellettuali italiani, che invece ammiravano l'oratoria degli antichi romani e i filosofi greci. Così come l'arte raffinata, vi ricordate in quel periodo del Rinascimento, cosa esplose in Italia? L'arte. L'arte è un ritorno al classico, un ritorno alle fonti, ma dal punto di vista del classicismo romano e greco. Invece nei paesi del nord ci fu un ritorno alle fonti dal punto di vista spirituale, delle sacre scritture. Per gli umanisti italiani, quindi quei letterati che potevano avere un desiderio di conoscere i testi antichi, l'uomo era al centro. Invece per Lutero e per chi come lui sposerà le idee della Riforma, Dio e la sua parola erano al centro. Questa è stata anche una componente che non ha lasciato spazio alla Riforma in Italia e invece ha fatto diffondere piuttosto la Controriforma. Poi c'è un'ultima ipotesi, il fenomeno del nicodemismo. Sapete, Nicodemo, Giovanni capitolo 3, è quel giudeo dottore della legge che di nascosto, di notte, va da Gesù per dirgli: ma tu insegni queste cose sulla salvezza, ma io non le capisco, spiegami meglio. Non ci va di giorno, apertamente. Perché? Per paura di essere visto e di essere poi tolto da quell'incarico importante che aveva a livello sociale, a livello professionale. In Italia molti che magari iniziarono ad abbracciare le idee della Riforma, avevano paura delle persecuzioni. Ci furono delle eccezioni, eh? Ci furono ad esempio i Valdesi, e nel nord Italia, in Valtellina nel 1620 accadde una grossa persecuzione, è stata chiamata Sacro Macello, quando circa 600 persone furono uccise, una dopo l'altro, dall'Inquisizione. Più tardi, nelle valli piemontesi, nella Pasqua del 1655, furono circa 1000 i credenti nati da questo movimento dei Valdesi che furono uccisi e altri che fuggirono lontano. Se andate nel sud Italia ci sono città in Calabria che prendono i nomi delle valli del Piemonte. C'è Guardia Piemontese, ad esempio. Dice, che ci fa Guardia Piemontese in Calabria? Furono città, anche in Puglia, fondate da queste persone, da questi valdesi che scapparono alla persecuzione. Voglio leggervi quello che scrisse il cattolico marchese di Pianezza, Pianezza è una città vicino Torino, ad una sua amica, la duchessa Cristina di Francia, riguardo a questa persecuzione. Persecuzione messa in atto dall'Inquisizione, no? Disse, credo che il nostro Signore voglia purgar interamente questo nostro bel paese dall'infezione, scritto con due T in italiano un po' antico, dell'eresia e della ribellione. Erano convinti, se piace a Dio, erano convinti che Dio volesse purgare l'Italia da questo movimento che per loro era eretico. Torniamo alla scrittura, torniamo alla Chiesa degli Apostoli. No, voi siete eretici. Se piace a Dio, benedetto, di darmi questo felice scopo in tempo brevissimo, cioè di purgare tutta l'Italia da questo movimento di eretici riformatori, ne formerò una relazione da mandare anche a Roma. Quindi, in pratica, gli uomini che aderirono alla riforma in Italia o furono uccisi o furono costretti a lasciare l'Italia. Non ci fu molta differenza. Magari per un periodo rimasero in Italia e poi furono costretti ad andare via. E li vediamo insieme questa sera. Iniziamo a vedere qualcuno, poi facciamo una pausa. Avete mai sentito parlare di Bernardino Kino? Lui era un francescano, nato a Siena e divenne vicario generale dei frati cappuccini. Entrò in contatto a Napoli con le idee della riforma nel 1536 attraverso quel piccolo circolo di Valdesi che nel corso dei secoli si era formato e che ancora esisteva. Un circolo culturale dove si leggeva la Bibbia. In latino però, erano tutti uomini di cultura ovviamente. Cominciò così piano piano a distaccarsi dalle tradizioni della Chiesa cattolica e a predicare il Vangelo, ma non in latino. Quindi nella messa lui usava l'italiano volgare. Ovviamente, ben presto, fu preso di mira dall'Inquisizione e dovette lasciare l'Italia. E dove trovò accoglienza? A Ginevra. E lì iniziò a predicare, sapete a chi? Ai credenti italiani che vivevano a Ginevra. La mattina predicava Calvino e il pomeriggio agli italiani predicava Bernardino Kino. Dallo stesso pulpito. E lui si occupava della chiesa italiana nella città di Ginevra. Per un bel periodo, poi dopo alcuni anni, dopo 3 anni, iniziò un ministero itinerante. Dice, ma questo Vangelo della Grazia lo devono conoscere non soltanto gli italiani di Ginevra. E quindi iniziò a girare in Svizzera per tutti i cantoni, a cercare gli italiani. E non solo in Svizzera, anche in Inghilterra, in Polonia e in Moravia, dove morì. E voglio leggervi una cosa che lui scrisse in volgare, in una delle sue opere. E questa è una cosa fondamentale che per l'epoca era proprio una novità introdotta dalla Riforma. Solamente in Cristo vedo essere purgati, perdonati, cancellati, i peccati dei suoi eletti. Credo anche e confesso che tutti gli eletti si salvano per Cristo e per mera grazia e non per opera alcuna loro. Né in tutto, né in parte. La salvezza è solo per fede, per la grazia di Dio in Cristo Gesù. Un secondo personaggio, nato a Capodistria, fu Pierpaolo Vergerio. Anche lui uomo di cultura, si laureò in legge all'Università di Padova, dove conobbe altri italiani, Pietro Martire Vermigli, Marco Antonio Flaminio, Pietro Bembo, che poi a loro volta contribuirono alle idee della riforma in Italia. Lui divenne un vescovo, il vescovo di Capodistria, vescovo cattolico di Capodistria. E la sua ricerca nel campo della fede, leggendo le scritture, lo portò ad una reale conversione a Gesù e ad abbracciare la riforma. Ovviamente anche lui, non appena comprese il rischio della sua scelta, si vide costretto a lasciare l'Italia, perché altrimenti sarebbe stato ucciso, messo a rogo. E nel fuggire si sentì quasi in dovere di giustificare la sua scelta e scrisse un'opera che si chiama I Trattatelli, in cui lui spiegava che non c'era altra possibilità per poter proclamare il Vangelo che lasciare l'Italia. Magari qualcuno voleva dirgli, ma perché non hai affrontato la persecuzione come gli apostoli? E ho detto, morivo, e con me moriva il Vangelo che avevo conosciuto, o se no andavo da qualche altra parte dove potevo continuare a vivere e a lavorare per l'Italia dall'estero. Andò in Svizzera anche lui e cercò dall'interno della Chiesa Cattolica di riformarla. Cioè lui una volta che lasciò Capodistria non andò da chissà quale altra parte, lui si trasferì in altre chiese nei cantoni della Svizzera, Chiesa Cattolica Romana, e cercò di contribuire al rinnovamento della Chiesa, predicando il Vangelo e anche attaccando in maniera molto forte questa adorazione delle statue e quella che la Bibbia chiama idolatria, cioè quando adori qualsiasi altra cosa che non sia Dio e quando rappresenti Dio in forma di statua o con immagini. E fu famosa una sua predicazione a Casaccia, dove predicò contro le statue e l'idolatria in maniera così forte che alla fine della predicazione tutti quelli che avevano ascoltato si alzarono e cosa fecero? In maniera un po' cruenta probabilmente, distrussero tutte le statue che c'erano nella chiesa e tutte le reliquie. Come vi dicevo, lui conobbe ebbe influenza su Pietro Martire Vermigli. Pietro Martire Vermigli che come lui si laureò a Padova, che fu ordinato sacerdote e che attraverso la conoscenza con Vergerio e l'esposizione al Vangelo si convertì a Gesù. Dopo un periodo passato a Napoli venne nominato priore del convento di San Frediano a Lucca. Ecco perché Lucca era una di quelle città aperte alle idee della riforma e contrastate dall'Inquisizione, perché c'era questo personaggio qui e non solo lui, Pietro Martire Vermigli. Chiaramente la sua predicazione dal pulpito gradualmente entrò in aperto contrasto con la dottrina cattolica romana, anche se ne era ancora un rappresentante. Toccò però il cuore di tante persone nella sua città, attraverso il valore della morte di Gesù e attraverso la predicazione della giustificazione per grazia, attraverso la fede in Cristo. Fu costretto a fuggire da Lucca anche lui, e non andò a Ginevra. Andò prima a Strasburgo, che all'epoca era ancora una città tedesca, vicino al confine con la Francia, e poi andò ad Oxford. Ad Oxford divenne professore di teologia all'università. Noi stiamo parlando con persone che hanno un altissimo grado di cultura. E pensate che lui, anche se non stava a Ginevra e anche se non aveva contribuito allo sviluppo della riforma in Germania, contribuì con le sue opere in maniera importantissima alla dottrina della riforma, anche a quei 5 punti che abbiamo visto, i 5 sola, al pari di Lutero e Calvino. In una lettera che scrisse ai suoi concittadini quando era fuori, lui non poteva più tornare in Italia, gli scrisse queste parole, lettera ai canonici di San Frediano a Lucca del 1542. Seppur volete intendere, volete sapere in quale luogo io sia, vi fo sapere, già parlavano così in Toscana, vi fo sapere che con Cristo sono in croce. Dove sono? in croce con Cristo, avendo abnegato, rinunciato per la verità evangelica a tanti onori, dignità, servitù e comodi, quanti sapete che io avevo già conseguito quando non mi curavo di difendere la verità cristiana. Come Paolo, pronto a rinunciare a quello che lui aveva guadagnato, anche al suo incarico, a lasciare tutto per amore della verità del Vangelo. Allora, direi che possiamo fare qui una pausa.